va fiduciosi a giocare la prossima partita, e questo è un risultato che per noi va bene, è un risultato che non ci deve far pensare di aver perso due punti, perché più di così non potevamo fare stasera.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano.
L'appoggio per Di Marco che di prima istanzione con una giocata strepitosa mette in movimento dall'altra parte Cambiaso, grande parata, Retegui 2-0, Retegui.
Punizione, pallone corto per Trossare, uno schema di Kuiper, trova il gol il Belgio, quindi nell'arco di un minuto l'Italia si ritrova in 10 uomini e in più con il Belgio che accorcia le distanze. Sul secondo palo, di nuovo verso Fass, la deviazione sotto rete di Trossard che trova il pareggio.
I primi 40 minuti si notava anche divertimento in campo, e poi questo è quello che un po' ci è mancato nell'ultimo anno, questo è quello che ci piace di più. Dopo la partita è cambiata, è diventato questo divertimento, è diventata sofferenza, però veramente siamo stati uniti, compatti, e siamo riusciti a finire la gara a testa alta sicuramente.
Sono degli episodi che a volte buttano all'aria le partite, bisogna essere bravi da saper direzionare anche quegli episodi, a volte non è possibile come stasera, però poi quello che è la descrizione della gara è il dispiacere dei ragazzi a fine partita dentro gli spogliatoi per non aver vinto la partita.
Eccoci qui nel giorno dopo Italia-Belgio, la partita che doveva essere lo spartiacque, quella delle conferme che ci ha regalato non tutto dal punto di vista della classifica, perché il pareggio lascia aperti tanti discorsi anche in chiave terzo posto, che è quello che dobbiamo evitare perché è quello che ci negherebbe alcuni vantaggi nella strada al Mondiale del 2026. È vero che lunedì giochiamo in casa a Udine contro Israele e magari lunedì sera ci possiamo trovare a 10 punti, però le ultime due con Belgio e Francia, alla luce del pareggio di ieri col Belgio che rimane lì, la Francia ha vinto, insomma li abbiamo tutti attaccati in classifica, significa che a novembre quasi certamente saremo costretti ancora a inseguire un risultato che ieri dopo 40 minuti sembrava acquisito, cioè quello di poter chiudere questo girone di Nations o al primo o al secondo posto. Però io vi dico, sono rimasto a tratti entusiasta della partita della nazionale di ieri sera. I primi 40 minuti sono state a mio giudizio molto più di una conferma, sono stati quasi un raggio di sole che si apre sul presente e sul futuro di questa nazionale. Voglio sapere che cosa ne pensate. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, se volete potete già chiamare, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Gianni De Biasi, ciao.
Ciao, ciao Giovanni.
Io sono rimasto incantato dai primi 40 minuti della nazionale.
Anch'io, quando vai in vantaggio il primo minuto poi è una cosa meravigliosa, con un'azione velocissima che ancora un po', manco ci eravamo seduti davanti alla televisione e siamo già 1-0, e poi il 2-0 che arriva quasi dopo, e quindi direi che tutto sommato abbiamo fatto un'ottima partita. L'unica pecca è quella espulsione malefica che alla fine poi condiziona in maniera pesante l'andamento della partita, perché il Belgio è già una squadra di livello importante, e credo che noi abbiamo abbiamo fatto il massimo per riuscire a portare a casa un risultato positivo che, vista come si era messa la partita e raggiunti poi a 30 minuti alla fine, poteva veramente suonare come una beffa.
Sì, ma alla fine ci è anche andata bene dal punto di vista del risultato. Bisogna essere onesti.
Mezzo falletto in area lì,
anche tre quarti.
Sarebbe da rivedere qualche altra volta. No, lo diciamo così in chiave nostra, quindi la diciamo mezzo falletto. In realtà, secondo me era calcio di rigore, però va bene così.
Sì, e poi anche tutta la sofferenza del secondo tempo, ma poi ci arriviamo, perché quello è il lato scuro della luna di ieri sera all'Olimpico e c'è anche quello di cui parlare. Il lato però chiaro, splendente e luminoso è che a tratti la nazionale nei primi 40 minuti ha giocato come una squadra di club che ha mandato a memoria dei moduli, degli schemi che invece solitamente sono preclusi a una nazionale.
Ma no, guarda, io credo che con questi giocatori che abbiamo oggi, abituati a giocare anche nei loro club in una certa maniera, parliamo degli esterni per dire, Di Marco e Cambiasso da una parte, credo che intanto il secondo gol nasce proprio dai due quinti, se vogliamo dirlo in termini tecnici, e credo che stanno facendo esattamente quello che fanno nei loro club. Ognuno si propone, ognuno quando ha la palla non la butta, cercano sempre la gestione del pallone, cercando di non un mero possesso palla, ma cercando di liberare degli spazi per poi inserirsi. Sono tutti giocatori che hanno discreta gamba e ottime qualità. Frattesi è un invasore incredibile, Tonali altrettanto, non alla stessa maniera, però con delle caratteristiche diverse. Ricci si sta confermando partita dopo partita come giocatore importante, è giovane, è un ragazzo del 2001, quindi voglio dire, è un ragazzo che è ancora in fase di crescita dal punto di vista evolutivo, e credo che noi siamo messi bene, perché dietro, se tu pensi che il nostro centrale difensivo è Calafiori, che può giocare mediano, può giocare centrocampista, può giocare in corso, può giocare da qualsiasi parte, giocatore direi totale dal punto di vista, il vecchio giocatore all'olandese, come si diceva un tempo.
Sì, ovviamente tutto poi aumenta il rimpianto per quello che è stato quest'estate all'Europeo, dove forse sarebbe stato sufficiente veramente fare le cose semplici e normali. Per semplici si intende il più possibile vicine alla caratteristica dei giocatori che avevi.
Sì, lì secondo me l'Europeo è servito molto, secondo me, a Spalletti per tararsi e per capire meglio anche il valore reale di questa squadra. Io credo che questo sia stato ok, è un'esperienza che paghiamo da un certo punto di vista, ma è normale che se vuoi crescere nella vita devi passare anche attraverso, secondo me, alcuni errori commessi nella valutazione, nel fare le cose. D'altronde c'è una prima volta per tutti.
Sì, peccato che le prime volte nei mondiali e negli europei poi lasciano in eredità delle complessità se passi attraverso dei fallimenti che vanno oltre la questione tecnica. 800 24 00 24, se volete vi aspetto. Gianni, invece, un CT finisce la partita come quella di ieri sera ed è più contento per quello che ha visto nei primi 40 minuti o più pensieroso, preoccupato, depresso per tutto il resto?
Beh, diciamo entrambe le cose, però deve essere bravo a trovare sempre i punti di unione, i punti che uniscono più di quei punti che dividono. Lì l'unico problema vero è il fatto di essere rimasti in inferiorità numerica, e lì bisogna stare attenti, perché oggigiorno le entrate, tra virgolette, killer sono quelle che poi passano al vaglio del VAR. Se l'arbitro in prima battuta non se ne accorge, poi ti arrivano,
difficile scappare.
È chiaro, ti arrivano le immagini e diventa difficile poter sorvolare su una situazione del genere.
Sì, che poi in realtà è una catena di errori, no? Lo abbiamo sentito anche Spalletti, non è Pellegrini l'unico che ha sbagliato. È Pellegrini ovviamente quello che si porta dietro in questo momento il carico di un passaggio difficile di questa stagione, forse dell'intera carriera.
Sì, diciamo che ovviamente è un ragazzo che ha un sovraccarico di interno notevole, perché sta vivendo un'esperienza a Roma, suo malgrado, credo, dove viene probabilmente indicato come il capro espiatorio della situazione Mourinho, io credo, De Rossi, sì. E credo che tutto sommato questa cosa qui sia veramente ingiusta nei confronti di un ragazzo che non ha probabilmente nessuna colpa, o se le ha le avrà in maniera limitata, ma poi fare il processo alle intenzioni senza conoscere le cose, secondo me è un classico male italiano, ma anche un male del calcio in generale.
Sì, intanto facciamo cronaca. Spalletti questa mattina ha chiamato Zaniolo a prendere il posto di Pellegrini, che sarà squalificato lunedì a Udine contro Israele, quindi non ci sarà, al di là di ogni valutazione sulla sua prestazione, quindi è stato aggregato alla nazionale Zaniolo. Vedremo per fare cosa. Però devo confessarti, Gianni, tanto sono entusiasta di quello che abbiamo visto nei primi 40 minuti, quanto sono deluso da tutto il resto, perché poi io credo che una squadra organizzata non possa semplicemente uscire di partita perché è rimasta in 10 uomini, e invece l'Italia è letteralmente uscita di partita per un'ora.
Ti dirò che anche nel primo tempo, pur essendo in vantaggio, non è che abbiamo fatto chissà quali cose meravigliose, che tu mi dicevi prima ti eri esaltato, però dall'altro lato della barricata c'era una squadra che ha qualità, che ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà nell'uno contro uno, che hanno una scuola, poi voglio dire è una squadra che fino a poco tempo fa era sempre prima nel ranking, ma per anni, quindi voglio dire qualcosa di
importante. Sono in una fase di transizione, ma di talento ne hanno, questo è.
Madonna, ma ne hanno tantissimo. Poi ieri sera avevano delle assenze importanti anche loro, indubbiamente, perché De Bruyne non è che lo puoi lasciare liberamente a casa. Courtois è fuori perché è in rotta con l'allenatore, non ho capito cosa sia successo, però è una squadra che ha delle qualità in mezzo al campo incredibili. Forse un po' dietro fanno più fatica, però io credo che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare ieri sera, lo abbiamo fatto meglio che potevamo. Nel secondo tempo probabilmente potevamo stringerci un po' di più e cercare di chiudere un po' di più gli spazi, di dare meno campo a loro.
Non ci hai visto un limite di maturità caratteriale?
Ma guarda, non credo. Il problema è anche sempre, ti ho detto, il rovescio della medaglia. Dall'altro lato sei una squadra che ha esterni che hanno gamba, è entrato Luke Bacchio, è entrato, sono tutti giocatori che hanno una grande qualità, io li ho affrontati e li conosco abbastanza bene da vicino, quindi sono una squadra di rompiscatole non indifferenti.
Ma questo risponde a tutti quelli che anche ieri prima della partita dicevano: arriva il Belgio, manca Lukaku, manca De Bruyne, una squadra scarsa conoscenza, credo io, di quello che offre oggi
poca conoscenza
panorama
della
internazionale,
poca conoscenza di vari giocatori.
Sì.
Io credo che uno come Doku, che gioca a Manchester City, è uno che è più veloce della luce, è una cosa imbarazzante. Trossard è un giocatore meraviglioso che nel suo club segna con costanza, magari Openda fa più fatica davanti, se c'è Lukaku è uno che ti tiene impegnati i due centrali e devi stare attento, poi ti gira sistematicamente, poi ti appoggi su di lui e ti butti dentro. De Ketelaere lo conosciamo, gioca in Italia, un giocatore magari discontinuo, ma quest'anno specialmente con e anche alla fine della passata stagione con l'Atalanta sta facendo cose,
ha trovato la sua dimensione. Per chiudere, Gianni, quindi immagino tu non sia sorpreso dal fatto che l'Inghilterra ha perso, e lo prendo come simbolo più in generale di una certa difficoltà che tutte stanno trovando in questa fase di ripartenza dopo l'Europeo, tutte le grandi intendo.
Guarda Giovanni, io nel calcio non mi sorprendo più di nulla, francamente, e oggigiorno è sempre più quasi normale vedere risultati che prima era impensabile poter vedere.
Quindi anche gli altri soffrono, anche i ricchi piangono. Se proprio vogliamo dargli un'etichetta. Ciao Gianni, grazie.
Ciao Giovanni, un saluto a tutti. Ciao.
Grazie a Gianni De Biasi. Questo dunque per fare il punto su quello che abbiamo visto ieri sera all'Olimpico Italia-Belgio. Noi ora ci fermiamo, mentre in campo c'è Djokovic, che è un set pari contro Mensik nel quarto di finale, che determina chi farà la semifinale a Shanghai contro Fritz. Dall'altra parte c'è Sinner e magari domenica mattina ci regalano un Sinner Djokovic, che non sarebbe male in questo fine settimana senza calcio. Vi aggiorniamo, però adesso ci fermiamo per il traffico, quando torniamo invece facciamo il punto sull'inchiesta Ultras.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
È successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose e l'ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso, perché poi non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona e non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile poterci scambiare parole. Ecco, io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi so riattaccare.
Adesso parliamo della questione Ultras, sulla quale, se volete, chiedo anche il vostro parere. 800 24 00 24. Franco Vanni, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, eccomi qua.
Oh, Franco Vanni, che oggi firma su Repubblica un pezzo in cui ricostruisce un po' lo stato dell'arte, cioè dove ci troviamo in questo momento, soprattutto nella parte sportiva, ovviamente, dell'inchiesta che ha travolto oramai più di una settimana fa le due curve di Milano, la curva nord e la curva sud. A proposito, per fare cronaca di questa mattinata, non c'è stata l'attesa audizione del capitano del Milan Calabria, che deve chiarire la questione dell'incontro col capo ultra Luca Lucci. Era programmata per oggi, si farà nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi, come è stato raccontato, sono stati invece sentiti Inzaghi e Zanetti, quindi lato Inter. Inzaghi, che è finito in mezzo anche a queste parole di Spalletti, che tanti hanno letto come un attacco del CT, ex allenatore anche dell'Inter, al collega. Io non so che lettura dai tu, Franco, ti stai occupando di questa vicenda, di quanto hai sentito.
Le parole di Spalletti sono abbastanza chiare, cioè Spalletti dà un'indicazione sull'opportunità di avere rapporti con la tifoseria organizzata e dice quello che pensano quasi tutti, cioè che per un tesserato è inopportuno: se ti chiamano rispondi, quando capisci chi c'è dall'altra parte butta giù. Dice una cosa di buon senso. Non cita Inzaghi, però dice una cosa condivisibile, che penso che a chiedergli condividerebbe lo stesso Inzaghi, conoscendolo un po'. Adesso poi tutto starà a capire, e questo sarà, diciamo, cruciale in sede di giustizia sportiva, perché ricordiamo che nel procedimento penale né Inzaghi, né Calabria, né Skriniar, né Zanetti sono indagati, sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Però in sede sportiva sarà interessante capire fino a che punto c'era confidenza fra i tesserati di Milan e Inter e i capi ultra. Questo è interessante perché l'articolo 10, cioè il comma 10 dell'articolo 25 del codice di giustizia sportiva, prevede che non si possano avere rapporti con esponenti di gruppi o di sostenitori al di fuori dei canali ufficiali. Qua bisogna capire in cosa consistono i rapporti, cioè due telefonate in 3 anni di indagine in cui a telefonare è sempre l'ultra sono configurabili come rapporti o è un episodio? Un incontro in un bar con un capo ultra
è un rapporto consolidato, o è
un episodio? Esatto, su questo, in caso in cui la giustizia sportiva, che per ora neanche agli atti di indagine, deciderà di procedere, diciamo, su questo punto, cioè cosa si considera un rapporto, si giocherà tutto il procedimento in ambito sportivo.
Sì, che io credo poi in realtà sia molto meno di quello che venga immaginato in questo momento, un po' perché c'è il precedente del 2017 della Juventus, dove pure le inibizioni furono pesanti, soprattutto in fase di richiesta dell'allora procuratore sportivo Pecoraro, poi e via via ridimensionate fino all'appello, e un po' per alcune analogie, capitemi bene, alcune analogie, non tutte, rispetto anche a quanto è emerso e quanto dovrà poi emergere dall'inchiesta di Milano sui rapporti, sulle infiltrazioni dell'Andrangheta e su tutto quello, insomma, che abbiamo letto di questo periodo. Poi qui c'è sempre il problema, no, Franco, che appena una cosa entra nell'ambito sportivo è difficile togliersi le magliette e affrontare con razionalità anche semplicemente che cosa dicono le norme.
Allora, diciamo, partiamo da quello che dicono le norme. Cosa rischiano i tesserati di Inter Milan? In base all'articolo 25,10 del codice di giustizia sportiva, una multa a 20.000 euro e una squalifica di una o più giornate. Solitamente sono molto brevi le squalifiche che vengono combinate e decise in base a questo. Per il resto vale un principio. Un avvocato bravissimo, quando mi occupavo di cronaca nera giudiziaria, l'avvocato Angelo Giarda, che adesso è mancato negli anni del Covid, mi ricordo che una volta, bacchettando noi cronisti davanti a un'aula di giustizia, ci disse: dire che due casi giudiziari sono simili è il modo per dire che sono diversi. No? E trovo ci sia molta saggezza nell'approccio. Qui cercare di solo perché riguardano squadre di calcio, solo perché l'ambito è più o meno quello, cercare di tirare a indovinare quali saranno le sentenze perché hai seguito anni fa un caso in cui esercizio era più o meno simile. No, ma io lo capisco nell'ottica del tifoso, perché il tifoso spera sempre, come basta cercare su Wikipedia la prima definizione, si legge che il tifo è una malattia, no? Cioè, con uno slittamento semantico, però diciamo che c'è del vero in questo. È comprensibile, è umano e anche a modo suo divertente che il tifoso tifi sempre per il massimo danno alla squadra avversaria e il conseguente vantaggio per la propria. Poi è ovvio che per fortuna, perché chiunque di noi può capitarne a Rita di essere soggetto a procedimento penale o di giustizia sportiva, se fa lo sportivo, i giudici giudicano su altre basi, no? Però diciamo, esatto, come tutte le questioni giudiziarie che riguardano squadre di calcio, quando indagato è o quando interessato è o quando intercettato è lo juventino, milanista e l'interista di Aguilar Norteggio, succede lo stesso quando tocca l'interista e milanista, no? Esatto. Secondo me, di tutti gli ismi che si possono sposare nella vita, il più saggio è il garantismo. Io qua adesso poi faccio il cronista, non faccio l'opinionista, e quando c'è da fare cronaca faccio cronaca, sento gli avvocati, sento quello che dicono gli avvocati che ne sanno più di me. Però diciamo, secondo me in generale la cosa migliore che si possa fare di fronte a un procedimento di qualunque tipo è sempre contare fino a 100, nel senso, cioè, aspettiamo di vedere cosa c'è. Ricordiamoci che stiamo parlando di persone non indagate. Lo stesso approccio lo avevo sulla questione della plusvalenza della Juventus, sull'inchiesta della proprietà del Milan, cioè grande cautela prima di gettare la croce addosso a persone che nemmeno sono indagate. Ecco.
Sì, ma soprattutto prima si racconta e poi si cerca di analizzare. Per chiudere, poi ti ringrazio. Tu hai trovato un filo in quello che in due giornate diverse Inzaghi e Zanetti sono andati a spiegare gli uomini della questura?
Ma quello che dicono entrambi, io non so se con pieno candore d'animo o per convenienza, non ci siamo mai sentiti né minacciati né costretti a far nulla. Cioè entrambi dicono, nei rapporti o nei contatti, lo si dica come si vuole, con i rappresentanti del tifo organizzato, poi arrestati, poi coinvolti nell'inchiesta, non ci siamo mai sentiti con le spalle al muro. Cioè abbiamo trovato delle richieste, ci siamo trovati di fronte a richieste, ma non ci siamo mai sentiti in una condizione di coercizione. Io non so quale fosse il loro stato d'animo quando dall'altra parte avevano i capi ultra, se veramente non si sentissero in nessun modo pressati, o se un po' espressati si sentissero, ma adesso ricostruiscono così la vicenda. Questo lo sanno solo loro. Questo lo sanno solo loro. Però diciamo il tre d'unione è questo: è il non sentirsi costretti. Ecco.
E su questo poi faranno le valutazioni prima di tutto gli investigatori, poi a cascata anche tutto ciò che è la Procura federale e la giustizia sportiva. Ciao Franco, grazie.
Grazie a te Giovanni, buona giornata.
Ciao, grazie a Franco Vanni. Siamo un pizzico in ritardo, come tradizione. La borsa e poi torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Teammate. with two second half goals from Vangelis Pavlidis. Greece have beaten England for the first time in 10 tries. England 1, Greece 2.
Oh, perché c'è anche qualcuno che se la passa peggio di noi, a proposito di nazionale, da cui voglio partire con Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Questo non per consolarsi del 2-2 di ieri, di tutto quello che abbiamo raccontato, di quel secondo tempo tutto di sofferenza. Poi c'è chi sta nella Serie B della Nations League e perde in Grecia, come in Inghilterra. E a Bellingham.
Greek tragedy. Sì. Sì, è un classico. Sì, sì. Tragedia greca. Tra l'altro serata emotiva per la morte di Baldock, no? Il giocatore di origine inglese, poi, no? Che giocava con la Grecia, che è morto nei giorni scorsi. Una sorpresa. Sì, una sorpresa forse no, non a metà, nel senso che comunque l'Inghilterra post Southgate non sta funzionando. L'hanno mandato via comunque dopo una finale. Insomma, c'è confusione in Inghilterra e la Grecia ne ha approfittato.
Ma non hanno neanche un CT vero in questo momento.
Esatto, esatto. Punto. Sì, perché
è tutto, no, molto, è tutto avere, molto italiano.
Comincia a avere
Filippo,
una serie di partite. Sì,
tutto
sì,
molto
sì,
italiano.
Beh, insomma. Beh, noi l'abbiamo trovato subito quando è andato via Mancini, abbiamo trovato subito, non abbiamo fatto questo lungo interim. Loro invece hanno così provato e non funziona. E un po', se vogliamo, ti posso fare un ponte anche col Brasile, no? Che sempre con questo CT, che lì è andato via Tite, pensavano di prendere Ancelotti e poi no, adesso stanno con Dorival. E, insomma, situazioni di confusione all'estero, come le abbiamo vissute noi, però secondo me, almeno sulla scelta del CT, noi siamo stati più lineari, no? Abbiamo cambiato e basta.
Sì, situazione di confusione, secondo me, con un aggravante, che l'Italia Bellingham non ce l'ha. E l'Inghilterra sì.
Sì, e Bellingham,
dico,
Foden,
Bellingham,
dicendo,
esatto,
insomma,
per
ecco,
citare
Alexander
l'uomo
Arnold,
più in vista.
Adesso, sì, Harry Kane, insomma,
noi quando abbiamo avuto il talento siamo stati in mezzo a cicli vincenti o comunque competitivi. Se tu hai il talento e sei in mezzo a questo casino, una riflessione devi farla.
E anche con poco talento abbiamo vinto un europeo, no? Con tutto il rispetto per chi c'era, insomma. Però
con chi aveva talento, sì.
Esatto, per cui sì, l'Inghilterra sì, il talento ce l'ha. Non lo so, questa cosa di Southgate se ne può parlare a lungo, insomma, doveva andare via, non doveva andare via, lo dovevano mandare via o no. Comunque ha fatto due ottimi europei. È chiaro che ha perso due volte, una in casa. Però se poi tu non hai un sostituto che ti porta da qualche parte, non vai da nessuna parte. E quello sta succedendo. Insomma, ecco, il risultato di ieri mi sembra veramente clamoroso, adesso con tutto il rispetto per la Grecia, però insomma era difficile da pensare, come diceva, avete fatto sentire quel pezzo, ecco, la prima volta in 10 tentativi che, sì, no, che la Grecia vince in Inghilterra, e questo dà un po' il tono di tutta la questione.
Sì, scontando anche il fatto
che
Pavlidis è un ottimo attaccante, quindi non necessariamente, sì, non c'è il talento neanche nella Grecia, però... però le gerarchie dovrebbero essere chiare. Il tuo amico Mbappé invece come se la passa? Che ho letto
questa,
che ha fatto arrabbiare un po' tutti.
Beh sì, perché comunque sta bene, ha giocato due partite, però non è andato con la Francia. E il Madrid in questo, secondo me, vi ricordate, avevamo parlato qui anche elogiando l'idea di Ancelotti di fargli fare delle vacanze, no, ai giocatori. Beh, adesso intanto in attesa di fargli fare delle vacanze stanno facendo di tutto per non farli andare in nazionale, perché c'è Mbappé, ma c'è anche Vinicius, Militao, Lunin, sono tutti rimasti a Valdebebas a allenarsi con acciacchi molto molto lievi. Mbappé addirittura non c'è nessun acciacco perché ha giocato le ultime due partite del Madrid. Per cui,
ma
no,
è anche andato in discoteca, leggevo.
Vabbè, appunto, ma giustamente, cioè, la discoteca mi sembra la cosa vera. Teoricamente, anzi, se sei infortunato, magari puoi anche andare in discoteca, ma lui sta proprio bene, perché ha giocato. E in Francia hanno fatto buon viso a cattivo gioco, lui non ha fatto una gran figura, Deschamps forse nemmeno. E poi vabbè, la Francia ha vinto, hanno fatto un po', hanno applicato il teorema Luis Enrique, no, al Paris Saint Germain, vabbè, non c'è Mbappé, andiamo avanti lo stesso, e sono andati avanti bene ieri, e l'avversario è quello che è, ovviamente. Però la situazione Mbappé poi qua è curiosa, no, perché io l'ho scritto l'altro giorno, lui ha fatto comunque 7 gol in 10 partite, però non ha ancora fatto una bella partita, cioè non è, cioè, trattandosi forse del miglior giocatore del mondo o giù di lì, poi no, ne possiamo parlare, ma insomma siamo là. E insomma ancora è arrivato come è arrivato, con questo trasferimento gratis però galattico e tutto, ancora non si è visto. Sono passati 2 mesi, ci vuole tempo, tutto quello che vogliamo, però ecco, vediamo, sì, siamo tutti in attesa.
A Spanne diventi... penso che questa considerazione sia una cattiva notizia per tutti gli altri.
Sì,
cioè, perché se quando, pure quando a arriverà il momento che giocherà bene, esatto, a pallone.
Ecco, eh sì, problema serio, sì, perché comunque il Madrid c'è, no, oddio, attenzione, in Champions hanno perso con Lilla, che non è un, diciamo, altro risultato assurdo, forse ancora di più che la vittoria della Grecia in Inghilterra, siamo o giù di lì, però ecco, con Mbappé a mezzo servizio, ecco, quando, sì, se dovesse tornare ad essere il giocatore che era al Paris Saint-Germain, e molto probabilmente sarà così, perché non vedo in tutto questo, poi c'è la figura di Ancelotti che è la persona migliore per gestire questo tipo di situazioni, no? Però è chiaro che lui ha anche, ci sono problemi nel Real Madrid, problemi intanto diciamo di gestione della fase attacco-difesa, insomma è una squadra un po' spaccata, Vinicius e Mbappé non difendono come dovrebbero, manca creatività in mezzo al campo, Toni Kroos ogni giorno
cosa che
viene
non sorprende,
ricordato,
se tu perdi Kroos e aggiungi Mbappé, esatto, un po' di tempo per mettere insieme la macchina, io credo sia più,
non sa bene dove stare, sì. Esatto, sì, è così, e quindi sono tutta una serie di che rendono, diciamo, il momento del Madrid e di Mbappé così un po' meno florido di quello che uno poteva pensare.
Phil, prima di salutarti, riesci in un minuto, ma veramente un minuto, a regalarmi una cartolina della Spagna in lutto sportivo che in pochi giorni ha salutato Iniesta e Nadal? Ora, chiaramente nessuna sorpresa né per Iniesta, tra l'altro qualcuno malignamente ha detto non sapevo neanche stesse continuando a giocare, né tantomeno per Nadal, però chiaramente si sono chiuse 2 ere per lo sport spagnolo.
Assolutamente, allora in un minuto andiamo, partiamo da Iniesta, mi sono addirittura commosso quando, diciamo, sono stato al suo addio, sì, è vero, è il trionfo dell'ordinario che diventa straordinario, no? Giocatore con un fisico da impiegato, no? E con un talento depresso, perché ha sofferto di depressione in maniera clamorosa, e ne è venuto fuori ed è il giocatore per me appunto più forte della storia del calcio spagnolo con Xavi e Luis Suarez. Nadal, che dire, ha portato il tennis spagnolo su un'altra dimensione, e c'erano già ovviamente, non è stato come Fernando Alonso per le macchine, perché no, qui le macchine non le seguiva nessuno, invece il tennis qui c'era, però con Rafa Nadal e anche lì è il trionfo della volontà, no? Per cui in un paese che aveva bisogno di esattamente di questo, di poter dire no, noi lavoriamo e arriviamo dove arriviamo, anche se altri hanno più talento, noi comunque ci mettiamo altre cose, ecco, Rafa Nadal è stato il simbolo della Spagna e probabilmente lo sarà per molti anni a seguire.
Ciao Filippo, grazie.
Ciao caro,
ciao,
alla prossima.
Ciao, grazie Filippo Maria Ricci. C'è il traffico, poi nuova puntata di Endurance Race, andiamo direttamente ad Atlanta dal nostro Carlo Genta.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Buongiorno a tutti, breve viaggio nello spazio e nel tempo. Vi spiego perché. Vi parliamo da Atlanta, Georgia, Stati Uniti, a distanza di sicurezza, ma non così lontani dall'uragano che sta squassando la Florida. Qui si correrà domenica l'ultima grande corsa americana, la Petit Le Mans. Benissimo, viaggio nello spazio e nel tempo, vi dicevo, perché qui vicino a me c'è Roberto Lacorte vestito da pilota, guiderà la Ferrari numero 47, griffata Certina Racing, domenica, nell'ultima gara della stagione, ma intanto lo saluto, ciao Roberto.
Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ha la tuta da pilota, però io volevo partire da un altro posto e da un altro momento, cioè da Barcellona, perché siamo in debito con te di una considerazione sull'esperienza della Nazionale a vela. Possiamo definire questa esperienza un po' un fallimento?
Qui l'analisi è molto complessa, perché come sempre tutti i risultati positivi e negativi vengono fuori da un insieme di cose. Però le regate, l'infilata di Ineos UK è stata abbastanza forte e ha dimostrato certe differenze sia lato barca sia lato anche equipaggio. Chiaramente non sono del tutto d'accordo quando si dice che questa Luna Rossa è la più veloce di tutti i tempi. Secondo me c'erano delle differenze. Ineos UK hanno fatto un lavoro in crescita molto umile, come si può dire, e si vedevano anche delle scelte progettuali sui foil, dei modi di portare la barca specialmente con mare, che dimostravano delle grandi potenzialità e che potevano usarle quando si mettevano magari un po' in difficoltà con Luna Rossa. Quindi si vedeva, insomma, in poche parole, che avevano del margine.
Ma tu che sei un pilota di quelle barche che volano, dove sono stati secondo te gli errori principali? Perché questo alla fine si chiedono gli italiani, dopo che gli è stato detto, e Max Sirena molte volte ha detto anche recentemente, anche appena prima di queste regate di finale della Whitton Cup, non festeggeremo perché il nostro obiettivo è grande, è quello di vincere la Coppa America, non ci andranno nemmeno vicini perché la sfida, come sappiamo, sarà tra Nuova Zelanda e UK.
Beh, c'è stata anche una componente psicologica pesante. Io credo che con il 2 match point è entrata nella barca italiana un po' la paura di perdere. Invece, nonostante tutto, gli inglesi hanno attaccato senza risparmiare un colpo, e di là forse c'è stata un po' la paura, la tensione del peso di quella situazione molto complicata. E ripeto, le responsabilità sono una serie di piccole cose, responsabilità, le differenze. È da apprezzare il cuore che ci hanno messo, sicuramente tutta Luna Rossa dal punto di vista tecnico e umano a bordo hanno fatto un lavoro che hanno dato il massimo, quindi il cuore è da apprezzare.
Ecco, veniamo a ora e qui, quindi passiamo da questa parte dell'oceano dove siamo adesso, cioè Atlanta. È chiaro che i bilanci si fanno quando si posa la polvere, però un'idea di bilancio alla vigilia dell'ultima gara.
Io direi che abbiamo fatto questo fino adesso il campionato IMSA da protagonisti. Ci siamo sempre fatti vedere in testa alla classifica, anche Indianapolis non avevamo una macchina proprio perfetta, però abbiamo combattuto come dei leoni, abbiamo fatto una bella top 10, abbiamo fatto un bellissimo secondo posto che era il massimo che si poteva fare. Non abbiamo sofferto, non siamo stati in difesa come lo scorso anno, però lo scorso anno era parte di un percorso che abbiamo percorso con Ferrari, con F Corse, nell'ottica di sviluppare una macchina con grande potenzialità. Anche quello è stato molto bello, siamo stati onorati di partecipare allo sviluppo di una macchina che poi abbiamo reso eccellente e che ancora ha tantissime potenzialità, veramente tante. Siamo appena usciti dal Free Practice One e devo dire che io l'ho guidata. È una gran macchina che veramente ti dà delle sensazioni molto belle e ti fa guidare molto bene.
Questa corsa, la pista è meravigliosa, è una corsa difficile, 10 ore, è l'ultima della stagione come detto, quali pensieri hai il giorno prima della corsa?
Allora, qui è l'ultima gara del campionato che si corre nella atmosfera più emozionante e anche un po' scomoda, perché effettivamente metti le mani a tutte le volte che anche oggi nelle prove libere 1 è una gabbia di leoni, la pista è molto pericolosa, molto veloce, molto bella da guidare, dà delle emozioni pazzesche insieme a 50 macchine indemoniate che non risparmiano un colpo e bisogna rimanere focalizzati non solamente a fare la prestazione ma a gestire tutto quello che ti succede intorno. Qui non conta il giro secco, ma conta il giro nel traffico, perché io ho fatto 20 giri, ho fatto un giro solamente senza traffico e arrivano macchine che magari fanno dei gesti o delle manovre fuori luogo, come è successo anche stamattina, ma questa è tipica di Petit Le Mans.
Ecco, l'ultima cosa, Roberto, siete ormai un team, cioè il Tirrell Racing è un team di lungo corso in questo mondo, qui siamo andati di Le Mans, avete fatto un milione di volte Le Mans, eccetera. Posso chiederti un pensiero sul futuro, su quello che verrà?
Stiamo valutando insieme, come sempre le mie valutazioni sono prese in accordo con AF Corse, Amato Ferrari e Antonello Coletta, con GT Competizione Ferrari. ci riteniamo un team, una macchina, espressione diretta delle massime performance di Ferrari, grazie all'apporto che direttamente Ferrari GT Competizione ci dà e F-Corse ci dà, e quindi tutto quello che facciamo lo facciamo insieme a loro con una visione costruttiva e che dà un programma emozionante, che va a fare qualcosa con degli obiettivi molto importanti. 3 anni e più di IMSA è un qualcosa che, io dico una cosa, il pilota, il team che non l'ha fatto, gli manca veramente tanto, gli manca una grande parte del motorsport, perché è qualcosa di esclusivo. Quando un pilota si fa qualche campionato IMSA intorno in Europa o nell'altra destra del mondo, torna con tanta velocità in più, tanta esperienza in più. Nel resto del mondo non ci sono, tranne qualche pista, qualche gara in Inghilterra. Mi è capitato di tornare a fare il GT Open quest'anno in Europa, a Paul Ricard, mi sembrava di correre nel parcheggio di un supermercato. Era sempre, era tutto facile, si poteva rischiare, qui come sbagli picchi e fai anche picchi duro.
Roberto, grazie, in bocca al lupo per l'ultimo impegno, e poi ci ragioniamo a bocce ferme in settimana.
Bene, grazie a te Carlo, e saluti dagli States, da Road Atlanta, a tutti gli ascoltatori.
Ciao a tutti lì nello studio.
È così, poi vi racconteremo ancora nelle prossime settimane il finale della stagione di Endurance Race. Siamo arrivati in fondo, Djokovic sta ancora lottando a Shanghai contro Mensik, siamo nel terzo set, 7-6 Mensik, 6-1 Djokovic, 5-3 serve Mensik, partita che non è ancora finita. Sarà questo il tema principale, il campo principale del fine settimana. Ricordiamo domani il nostro Jannik Sinner che gioca la sua semifinale contro il ceco Makac. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Domani in campo con Pardo, domani mattina 11:30, domenica alle 17:00, tutti convocati weekend rigorosamente in diretta con me. Ciao!